Laudetur Jesus Christus.
I titoli di giovedì 9 luglio. Francesco ieri a Santa Marta: inimmaginabile l'inferno vissuto dai migranti nei campi di detenzione. Coronavirus nel mondo, superati 12 milioni di contagi, gli Stati Uniti continuano ad essere il paese più colpito. L'adesione di Don Gabricci, cappellano della nazionale, a We Run Together, l'asta voluta dal Papa per gli ospedali di Brescia e Bergamo. Sono le 8, buongiorno da Francesca Sabatinelli. Abbiamo una versione distillata di quanto accade ai migranti nei lager di detenzione in Libia. Così Papa Francesco alla messa celebrata ieri a Santa Marta, a 7 anni dalla sua storica visita a Lampedusa, la prima fuori dal Vaticano. Ascoltiamo Deborah Donnini.
Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Un monito di bruciante attualità, quello di Gesù, dice Papa Francesco alla messa per l'anniversario della sua visita a Lampedusa. Il Papa ripercorre i ricordi di quell'8 luglio 2013, le sue parole su quella cultura del benessere che ci fa vivere in bolle di sapone, portando alla globalizzazione dell'indifferenza. E si sofferma in particolare sul racconto di un migrante che parlò a lungo, ma la traduzione dell'interprete era breve. Nel pomeriggio una signora spiegò al Papa che quello che era stato tradotto non era nemmeno la quarta parte delle torture vissute da loro.
Mi hanno dato la versione destillata. Questo succede oggi con la Libia. Ci danno una versione destillata, guerra, sì, è brutta, noi sappiamo. Ma voi non immaginate l'inferno che si vive lì, nei quei lager di detenzione. E questa gente soltanto veniva con una speranza, incrociare il mare.
Continua a preoccupare la pandemia di coronavirus, in salita i dati globali, con gli Stati Uniti sempre al primo posto tra i paesi più colpiti. Intanto in Europa si guarda alla ripresa economica e si adottano misure per evitare l'arrivo di contagiati da altre nazioni. Giancarlo Lavella.
Da giorni lo scenario mondiale del Covid-19 è sempre drammaticamente lo stesso. Il numero dei contagi ha superato i 12 milioni secondo i dati della Johns Hopkins University. Solo nelle ultime 24 ore 55.000 casi in più negli Stati Uniti, dove nonostante la situazione ad alto rischio il presidente Trump preme per la riapertura delle scuole. L'immunologo Anthony Fauci, consulente sanitario di Washington, parla di pandemia fuori controllo e apprezza le linee anti-Covid adottate in Italia. L'Europa intanto è alle prese con i controlli degli arrivi, soprattutto dall'Asia. Aumentano i timori per i casi importati e per la prima volta 165 viaggiatori provenienti dal Bangladesh sono stati respinti alla frontiera degli aeroporti italiani di Fiumicino e Malpensa. Sul fronte della crisi economica, Roma e Madrid si accordano per un'intesa entro luglio sul Recovery Fund, il piano europeo di prestiti per i paesi più colpiti dalle conseguenze della pandemia.
E con un forte appello alla solidarietà e all'unità dell'Europa, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha auspicato che sia raggiunto un accordo sul Recovery Fund entro l'estate. La Merkel ha poi indicato come punti centrali del semestre europeo di presidenza della Germania la digitalizzazione, la lotta ai cambiamenti climatici e la web tax. Sulla possibilità di un accordo sul fondo per il rilancio dell'economia, Marco Guerra ha intervistato Carlo Altomonte, docente di economia europea alla Bocconi.
Contrariamente al passato in cui i paesi storicamente meno disposti a spendere, tra cui i soliti Austria, Olanda, Danimarca, venivano mandati avanti dalla Germania, in realtà questa volta la Germania sembra convinta della necessità di un accordo che sia in qualche modo di supporto alle economie più colpite dalla crisi Covid in Europa e quindi in più alla presidenza del semestre di turno, quindi non può permettersi insuccessi e per cui alla fine penso che un compromesso verrà sicuramente trovato.
Con la presidenza di turno dell'UE la Germania avrà più strumenti.
La presidenza di turno porta la capacità di settare l'agenda, quindi fondamentalmente di decidere che cosa si negozia prima e cosa si negozia dopo e cosa viene messo sul tavolo. Insieme all'accordo sulle spese ricordiamo che c'è anche in ballo l'accordo sulle entrate e quindi sulla predisposizione di nuovi strumenti di tassazione, per esempio la tassazione delle imprese multinazionali americane e cinesi nel settore dell'economia digitale.
Un terremoto di magnitudo 5.5 ha scosso oggi la Colombia centrale e settentrionale senza causare fortunatamente vittime. Intanto l'Esercito di Liberazione Nazionale, il più numeroso gruppo militare guerrigliero ancora attivo nel paese, ha chiesto al presidente Duque di trattare un cessate il fuoco di 90 giorni per rilanciare i colloqui di pace e aiutare il paese ad affrontare la pandemia di coronavirus sulla base della risoluzione dell'ONU ricordata anche dal Papa domenica scorsa. Michele Raviara ha intervistato Gianni Labella, docente di storia contemporanea all'Università di Modena Reggio Emilia ed esperto del paese per la comunità di Sant'Egidio.
Credo che questa proposta possa rappresentare il ritorno della pace al centro della dinamica politica colombiana. La via militarista e la soluzione del conflitto attraverso la guerra si è rivelata sempre fallimentare. Non esiste altra strada che quella del dialogo. E questa proposta deve però evidentemente impegnare l'ELN ad un dialogo sincero e oggettivo. Ambedue hanno bisogno della pace, hanno bisogno di questa pace in fretta, perché la tragedia del coronavirus non fa che esacerbare ancora di più la drammaticità di questa situazione.
Qual è la strategia del governo che si rifiuta di trattare con quelli che definisce terroristi?
L'attuale governo è preda, a mio avviso, di un comprensibile, sotto il profilo storico, scetticismo e che quindi non crede alle reali e veritiere intenzioni dell'ELN di un processo di dialogo, che invece va accettato come sfida. Non ci sono altre strade.
Una popolazione stremata dalla guerra e affamata dalla pandemia, così la Caritas italiana fotografa il Sud Sudan in occasione del nono anniversario dell'indipendenza del paese ottenuta il 9 luglio del 2011. Ricorda i tanti appelli lanciati da Papa Francesco e dalla Chiesa locale che hanno alzato le loro voci appellandosi al perdono e al dialogo per il superamento delle divisioni. Fausta Speranza ne ha parlato con l'africanista Anna Bono.
Ultimi giorni ci sono stati nuovi scontri, nuove persone messe in fuga da scontri armati, di cui non si vede la fine nonostante che a febbraio sia stato firmato un accordo di pace per mettere fine a un conflitto che è iniziato ben 7 anni fa. 2 anni dopo la liberazione da decenni di persecuzione da parte del Nord del Sudan, questo piccolo stato, il più giovane, credo, stato del nostro pianeta, è piombato in un nuovo incubo. Tutto è incominciato con lo scontro ai vertici politici tra le due etnie maggioritarie, i Dinka e i Nuer, uno scontro per la spartizione delle cariche politiche, delle cariche amministrative, degenerato in scontro armato per l'appunto e degenerato ulteriormente in guerra civile, perché forte dell'ostilità e della conflittualità etnica sempre latente e spesso endemica nel continente africano.
Un uomo di Dio con al centro della sua vita valori come la sobrietà e l'onestà, è così che in un messaggio Benedetto XVI ha ricordato il fratello Georg, di cui ieri a Regensburg si sono celebrati i funerali. A leggere le parole del Papa Emerito è stato Monsignor Ganswein. Le maglie dei campioni della Serie A di calcio come Ronaldo, Immobile, Insigne e Zaniolo sono all'asta per We Run Together, l'iniziativa benefica promossa da Papa Francesco per gli ospedali di Bergamo e Brescia. Ha dato il suo contributo anche il cappellano della nazionale, Don Massimiliano Gabricci, da anni al fianco dei beniamini dello sport. Al microfono di Benedetta Capelli spiega la sua adesione a We Run Together.
Ho sentito subito, appunto quando ho saputo di questa iniziativa del Papa, non solo di poter contribuire come ho fatto attraverso la Fiorentina, ma anche proprio di sentirmi parte io, come sacerdote, come persona che ama lo sport, di questo appello del Papa che riassume tutti i valori dello sport e anche la volontà di star vicino alla sofferenza umana, insomma.
Come la pandemia potrebbe cambiare il mondo del calcio?
Per esempio, capire veramente che l'uomo viene prima di ogni dimensione economica e di denaro, qualsiasi essa cifra sia. Non c'è cifra che possa valere più nemmeno di un briciolo della dignità. Ritengo che sia un peccato mortale, che quello proprio che abbiamo vissuto non ci ha insegnato niente. Quindi mi auguro che non sia così.
E Ed è tutto, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Vincenzo Proto in regia e da Francesca Sabatinelli in studio, grazie per l'attenzione e buon ascolto con i nostri programmi a tutti. Buona giornata.